Sono io che presiedo. Ah, ricordavo sempre la spending review, faccio tutto, presiedo, bevo. Ok. Alla fine chissà. Magari mi calceranno in qualche sezione di staccata soppressa. Perché io già me lo immagino il mio futuro rapporto col Consiglio Superiore, no? Chiederò magari di fare il presidente al Tribunale di Vattela a Pesca. Allora diranno, beh, peccato, tu questo posto non lo puoi avere, noi per te avevamo risolvato la presidenza del Tribunale di X, purtroppo è stato soppresso, l'hai soppresso tu, quindi non ci puoi andare. Bene, se... Tu vuoi dire una cosa? Sì. Presidente... Dice... No, consigliato, in Cassazione siete tutti presidenti. Senza... Soprattutto dei profili tecnici dell'informatizzazione, che così vi rilassate dopo il mio comizio, che mi ha fatto anche perdere la voce. Però io ho il vizio che mi appassiona al lavoro che faccio, altrimenti non saprei farlo.
Penso che ci appassioniamo tutti a questi argomenti. Io partirei da una frase che ha detto il presidente Brilteri, diciamo nella sua veemente allocuzione, e bisogna far qualcosa e diciamo il bisogna far qualcosa è stato un principio che in Corte di Cassazione abbiamo seguito o stiamo cercando di seguire da anni, non perché siamo particolarmente fanatici o entusiasti, semplicemente perché è una lotta per sopravvivere. Nel senso che se non facciamo qualcosa, e diverse cose le abbiamo fatte e le stiamo facendo, e di questo vi parlerò adesso, la Cassazione non riesce più ad adempiere neanche minimamente i compiti che l'ordinamento giuridico ad essa affida. Compiti che sono particolari, è bene ricordarlo, rispetto a quello degli altri giudici, diciamo, italiani, in quanto... Da un lato viene chiesto alla Cassazione, come viene chiesto a tutti i giudici, di rispondere alla singola domanda di giustizia che viene proposta, e dall'altro però di tenere fermo e di, come dire, salvaguardare quel principio della unicità del quello che si chiama nomofilachia, il principio dell'unicità dell'ordinamento giuridico. Problema che è particolarmente importante, visto che, come poc'anzi diceva sempre il presidente Brilteri, voglio dire, nel ranking internazionale la giustizia italiana viene penalizzata perché quel rapporto sull'indice di prevedibilità delle decisioni è molto basso. È molto basso per una questione, cioè per una serie di questioni che sono culturali, che sono quantitative, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo, la Corte deve soddisfare anche questa esigenza. Allora, per capire bene i problemi della Corte, bisogna partire, secondo me, da alcuni numeri. Io adesso non vi voglio angosciare con molti numeri, però alcuni numeri sono significativi. L'anno scorso sono pervenuti alla Corte di Cassazione 29.127 ricorsi in materia civile e 52.326 ricorsi in materia penale. Sono stati decisi 25.000 processi in materia civile e 51.400 processi in materia penale. Il trend, non vi risparmio i dati dell'ultimo quadrimestre, cioè 1 gennaio 30 aprile di quest'anno, sono in linea con questa cosa, sia per quanto riguarda le sopravvenienze, sia per quanto riguarda le definizioni. Voi capite bene che per governare questo flusso, rispettando i compiti che, come vi dicevo, l'ordinamento affida alla Corte di Cassazione, occorre un enorme sforzo organizzativo. Un enorme sforzo organizzativo che serve, per esempio, a evitare che cause che hanno lo stesso oggetto oppure che vertono sulla stessa problematica giuridica capitino in due collegi diversi che magari stanno facendo udienza nello stesso giorno o in giorni prossimi e che possono arrivare a delle decisioni contrastanti inconsapevolmente, perché questo poi sappiamo bene per esperienze, vi assicuro, molto sofferte in Cassazione, per poi le conseguenze sono micidiali sotto il profilo della insorgenza di nuove cause, cioè ogni contrasto di giurisprudenza della Cassazione significa migliaia di cause in più per i giudici di merito. Quindi questo qui è un problema veramente, veramente grosso. Naturalmente, per, vi dicevo, un notevolissimo sforzo organizzativo, è la sede, l'unico metodo, l'unico strumento che abbiamo per portare a successo questo sforzo organizzativo è l'informatica. È l'informatica giudiziaria che consente, diciamo, la gestione corretta di questi flussi e consente anche, diciamo, in misura, adesso vi dirò un po' quello che stiamo facendo, consente di, in qualche misura, di evitare e quindi questi inconvenienti che vi dicevo e quindi di garantire in qualche modo la funzione nomofilattica. Vi parlerò di, io ho messo giù un po' di appunti, ma vi parlerò soltanto di alcune cose che mi sembrano particolarmente rilevanti. Mi sembrano particolarmente rilevanti, vedo che nel pubblico ci sono anche degli avvocati che conosco e quello di cui vi parlo è importante anche e soprattutto per gli avvocati, perché richiede il coinvolgimento degli avvocati per il successo di queste iniziative. Io, come tanti altri di noi, siamo convinti che il processo è un'attività complessa che vede diversi attori, tutti gli attori, quindi giudici, personale amministrativo e avvocati, concorrono al successo di qualsiasi riforma organizzativa che possa avere speranza di migliorare cose. Allora, la prima cosa di cui volevo parlare è quella della abbiamo migliorato e reso molto più efficiente il sistema di gestione della documentazione informatica nell'ambito della Corte. Cioè abbiamo in sostanza arricchito quello che si chiama il SIC, cioè il sistema informativo della Corte di Cassazione, in modo tale che non sia soltanto uno strumento al servizio delle cancellerie per governare il flusso, cioè iscrizione al ruolo, passaggio in sezione, poi adesso noi parlo del civile, ma quello che dico per il civile vale a ruota per il penale, perché tutte le esperienze che stiamo facendo nel civile le stiamo portando nel settore penale e quindi procediamo di conseguenza. Le esigenze del civile sono, come in tutta Italia, molto più drammatiche, in quanto abbiamo un arretrato anche noi pazzesco in termini di tollerabilità del sistema. Abbiamo 100, in questo contesto di flussi di 30.000 cause all'anno, abbiamo 100.000 cause pendenti che non riusciamo a smaltire, e questa è la tragedia che ci affligge e che rende, come dire, angosciante un po' il nostro lavoro. Comunque, dicevo, abbiamo arricchito questo strumento informatico in modo tale da rendere ricercabile, cioè consente non solo agli operatori di cancelleria ma anche ai giudici di ricercare nell'ambito del sistema i contenuti delle cause, e quindi praticamente consente, una volta che si sia, consente di valorizzare quella che in gergo chiamiamo l'attività di spoglio, cioè il preesame dei ricorsi da parte di magistrati che poi cercano in qualche modo di accorpare i ricorsi, di indirizzarli correttamente verso lo stesso giudice, di segnalare eventuali possibilità di contrasto, di segnalare eventuali precedenti giurisprudenziali e così via. Questo sistema lo valorizziamo rendendolo, cioè inserendolo nel sistema informatico, e lo rendiamo ricercabile, per cui finalmente, dopo da sempre che diciamo il fascicolo veniva trattato in ordine cronologico, no? O vediamo che cosa è capitato oggi, oppure vediamo che cosa è capitato negli ultimi 10 giorni o 100 giorni. Così non funziona più. Così non funziona più. Occorre ragionare in termini di accorpamento di materie, occorre ragionare in termini di, anche di specializzazione dei giudici, di inviare, lo richiamava prima per altro discorso la il Presidente Birilteri, cioè di richiamare per diciamo, processi diciamo, di contenuto omogeneo che implicano una trattazione specialistica ben determinata, bisogna mandarli alla sezione giusta e bisogna farli trattare diciamo in tempi ragionevolmente concentrati, perché soltanto così abbiamo la possibilità, per esempio a parità di lavoro, di trattare 100 cause invece di 50 e quindi abbiamo la speranza di ridurre il contenzioso. Quindi abbiamo realizzato diciamo, tutte le infrastrutture informatiche che garantiscono questa attività, che rendono possibile questa attività. Siamo nella fase di convincere, perché poi la Cassazione è, come potete immaginare, è composta da giudici anziani con mentalità anche abbastanza diciamo, sedimentata. Bisogna convincere giudici e tutto il personale a operare in questo senso, diciamo, più a modificare i loro metodi di lavoro. L'altro strumento, è stato già detto, ma mi preme sottolinearlo, è il processo civile telematico. Diciamo, sul processo civile telematico noi stiamo scommettendo molto. Perché? Perché il processo civile telematico consente, diciamo, una gestione più corretta del processo. E quello è uno sforzo che io cerco sempre di fare quando ho occasione di parlare sia con i colleghi, sia col personale amministrativo, sia con gli avvocati. È un buon affare per tutti, cioè conviene a tutti. Conviene a tutti perché aumenta l'efficienza, conviene a tutti perché diminuisce i costi, diciamo, eliminando una serie di attività, diciamo, a basso valore aggiunto in termini cioè dove si perde soltanto tempo e sono non qualitativamente importanti, cioè le fiste, le file allo sportello, la consegna degli atti, le notifiche fatte nel modo tradizionale e così via, consente di risparmiare tempo e quindi consente una più efficace operatività. Per i giudici è fondamentale, perché per i giudici significa, per esempio, poter consultare in ogni momento il fascicolo senza portarsi. Voi sapete che in Cassazione i giudici non hanno, la maggior parte dei giudici non ha un luogo dove studiare o un luogo dove lavorare, quindi voi vedete davanti alla Cassazione passano continuamente giudici con la valigia, no? Che sono uno spettacolo abbastanza inconsueto, voglio dire, per Roma, però voglio dire, hanno tutti la valigia perché anche per andare a casa si devono portare turismo giudiziario. Assolutamente sì. E quindi voglio dire, se noi invece del fascicolo abbiamo la possibilità di trasformare tutto quanto in un accredito per visionare l'atto da caso, da una qualsiasi postazione, risparmiamo fatica fisica, risparmiamo volumi, metri quadrati di archivi e distanze di locali nella Cassazione, aumentiamo, diciamo, l'efficienza. Siamo stati recentemente a vedere a Parigi come funziona la Cassazione francese, dove hanno il processo civile telematico in Cassazione, ci hanno fatto vedere la Cancelleria Centrale Civile, era una stanza grande, la metà di questa, però molto ampia, con una serie di scaffali a destra, a sinistra e di fronte, tutti vuoti. Dice, questi qui sono gli scaffali per la ricezione dei fascicoli, non ce ne sono, perché sta tutto dentro un server e quindi praticamente è tutto risolto in via telematica. Ci sono riusciti loro, speriamo di riuscirci pure noi. Naturalmente questo qui ancora una volta è un'attività che richiede un forte convincimento da parte di tutti gli operatori, e in particolare il successo dipende anche dalla convinzione degli avvocati nell'accettare questo nuovo modo di procedere, modo di procedere che gli consentirà di scrivere il ricorso e mandarlo dallo studio, che gli consentirà di pagare i diritti direttamente online dallo studio. Quindi voglio dire, c'è una convenienza. Sì, questo nel penale, per il civile comunque poi ci sta l'avvocato cassazionista e tutto quanto. Comunque voglio dire, c'è un forte, e poi diciamo appunto c'è questa nota strana, per cui vi dicevo la Cassazione è un ufficio molto particolare, appunto in Germania gli avvocati cassazionisti sono 56, in Francia sono 120, in Italia sono un numero indefinito. La peculiarità però, ancora una volta, è questa. Cioè, in Germania e Francia gli avvocati cassazionisti non possono fare altro. Non possono fare gli avvocati davanti ai giudici di merito. Cioè, è una classe, è una categoria specializzata che fa soltanto questo e che, diciamo, fanno parte, sono loro essi stessi il soggetto della nomofila, un soggetto che garantisce la nomofilachia. Questo è un elemento che purtroppo ci distingue anche in questo senso. Terza cosa e ultima, perché poi non vi voglio annoiare ulteriormente, abbiamo realizzato recentemente, questo ci serve per gestire meglio i flussi delle cause civili, abbiamo realizzato il nuovo schema di classificazione dei ricorsi in materia civile. E su questo abbiamo ancora una volta bisogno della collaborazione degli avvocati. Cioè è un sistema un po' più articolato, non molto più articolato, proprio per facilitare l'uso, perché poi saranno gli avvocati a dover scegliere la classificazione nel momento in cui fanno il ricorso. È chiaro che poi potrà essere corretta dal giudice dello spoglio, quella cosa che vi dicevo prima, ma la prima scelta la deve fare l'avvocato. Domani va in linea il nuovo schema di classificazione con tutte le istruzioni. Io mi aspetto, diciamo, una reazione positiva da parte del foro. Questo ci consente ancora una volta di aumentare l'efficienza. Vi racconto una cosa e poi chiudo. L'anno scorso, quando si trattò di riequilibrare, diciamo, il carico di lavoro delle singole sezioni civili, ci si pose il problema quindi di spostare alcune materie di competenza, alcune materie da una sezione all'altra. Il problema era che non sapevamo qual era il carico, cioè qual era l'incidenza di quella materia nel carico di lavoro. Se io sposto le compravendite, adesso dico una cosa, dalla seconda sezione civile alla terza, ma io non so se in un anno sono 1.000 ricorsi per compravendita, o sono 300, o sono 1.000, o 2.000, eccetera. Non ho nessun elemento di valutazione. Ecco, diciamo, con questo nuovo sistema, che è più articolato, avrò questa possibilità anche di migliorare la gestione del contenzioso, perché questo è uno dei nostri grandi problemi, e credo che sia comune a quello di tutti i tribunali italiani, è che non si conosce in anticipo e quindi non si sa gestire il contenzioso che arriva e quello che si ha in archivio, e quindi di fronte a questa mancanza di conoscenza non è possibile organizzare una qualsiasi strategia di gestione di questo contenzioso. Niente, io adesso mi fermo, poi vi inviterei caldamente a guardarvi il nostro sito cortedicassazione.it, che a parte stiamo cercando di implementarlo, conterrà queste istruzioni in materia di classificazione, ma contiene anche una serie di notizie, per esempio il servizio all'unità, che contiene diciamo le ultime novità, cioè degli ultimi 6 mesi, di tutta la giurisprudenza della Corte di Cassazione, alcune relazioni che voi sapete vengono prodotte dal massimario e che spesso sono veramente dei contributi molto utili per poter studiare certe tematiche, e non ultimo anche contiene le relazioni dei primi presidenti all'inaugurazione dell'anno giudiziario, che come sapete sono ricche di statistiche, ricche di documentazione, quindi possono essere molto utili a un esame anche dell'evoluzione. La curiosità che vi propongo da ultima è che, grazie alla collaborazione della Biblioteca Centrale Giuridica, siamo riusciti a inserire tutte le relazioni dal 1867, quindi uno che si volesse togliere lo sfizio di fare un excursus sulla storia della Cassazione italiana, le trova tutte in fila. Grazie tante per la vostra pazienza.